Michele Neri legge Il giornalino di Gian Burrasca, rivisto, corretto e completato da Vamba. Quindicesima puntata. 6 febbraio. È vicina la sveglia, giornalino mio, e io ho molti fatti da registrare. Prima di tutto, una lieta notizia. I convittori del collegio Pierpaoli non mangeranno più minestra di riso per un pezzo. Iersera, quando tutti dormivano, io che stavo sull'attenti sentii nella porta del dormitorio un lieve sgretolo, a più riprese, come quello di un tarlo. Era il segnale convenuto. Il Michelozzi raschiava la porta con l'unghia per avvertirmi di portar fuori il bottiglione pieno di petrolio, ciò che io feci in un batter d'occhio. Egli lo prese e, porgendomi la mano, mi sussurrò in un orecchio:
«Vieni dietro di me, rasento il muro!»
Che palpiti nell'avventurarsi così nel buio dei corridoi, fermandosi in ascolto a ogni più lieve rumore, trattenendo il respiro. A un certo punto, sboccando da un corridoio stretto stretto, la scena fu rischiarata da una finestra le cui imposte erano aperte, e ci fermammo dinanzi a una porticina nascosta nel muro.
«Il magazzino!»
mormorò il Michelozzi.
«Prendi questa chiave, è quella del gabinetto di fisica, e apre benissimo anche questa porta. Fai piano!»
Presi la chiave, la introdussi piano piano e la girai nella serratura adagino. La porticina si aprì ed entrammo. Il magazzino era fiocamente illuminato dal chiarore che veniva da un finestrino aperto sulla parte di facciata alla porta, in alto. A quella luce incerta, vedemmo da un lato una fila di balle aperte, con della roba bianca. Vi misi le mani. Era il riso, quell'odiato riso che nel collegio Pierpaoli ci era servito a tutti i pasti, tutti i giorni, meno il venerdì e la domenica.
«Aiutami!»
mormorò il Michelozzi. Lo aiutai ad alzare il bottiglione e giù innaffiammo ben bene le balle col petrolio.
«Ecco fatto!»
aggiunse il mio compagno, posando il bottiglione in terra e incamminandosi verso l'uscita. «E ora, quella bella provvista di riso, possono farsela fritta!» Io non risposi. Avevo adocchiato un sacco di fichi secchi e me ne ero empite già le tasche e la bocca. Dopo aver chiusa la porticina, tornammo cautamente per la strada già fatta e ci separammo dinanzi al mio dormitorio.
«Tutto è andato bene»,
disse a bassa voce il Michelozzi, «e abbiamo reso un grande servigio a tutti i nostri compagni. Ora vuoi riportare la chiave nel gabinetto di fisica al suo posto e poi a letto. Uno per tutti!»
«Tutti per uno!»
E ci stringemmo la mano. Io zitto zitto andai a letto, ma ero così commosso per questa avventurosa spedizione notturna che non potevo prender sonno. Evviva! Oggi il desinare si è finalmente cambiato minestra. Abbiamo avuto un'eccellente pappa col pomodoro, alla quale le 26 bocche dei convittori del collegio Pierpaoli han rivolto con 26 sorrisi il più caldo e unanime saluto. Noi della società segreta ci si guardava ogni tanto con un sorriso diverso da tutti gli altri, perché sapevamo il mistero di questo improvviso cambiamento. Chissà che tragedia era successa in cucina. La signora Geltrude girava attorno alla tavola con gli occhi iniettati di sangue che pareva una belva, volgendo lo sguardo qua e là sospettosamente. 8 febbraio. Ieri sera avrei voluto scrivere in queste pagine l'ultima parte della cronaca della giornata, ma mi premeva di vigilare il campo nemico. E poi bisogna da ora in avanti adoperare una grande prudenza perché siamo spiati da tutte le parti e tremo al solo pensiero che mi possano trovare questo mio giornalino. Fortuna che la chiave della valigia nella quale lo tengo rinchiuso è assai complicata. E poi i sospetti sono contro i convittori grandi e poi in fin dei conti, se fossi messo alle strette, potrei dire delle cose che farebbero smascellare dalle risa tutti quanti, come rido io in questo momento soffocando a stento l'ilarità per non svegliare i miei compagni. Ah, giornalino mio, quante cose ho da scrivere e che cose! Ma andiamo per ordine e cominciamo dal fatto meraviglioso, strabiliante della minestra di magro di ieri. Dunque, a mezzogiorno in punto, tutti i 26 convittori del collegio Pierpaoli erano, come al solito, seduti intorno alla tavola del refettorio in attesa del pranzo. E qui mi ci vorrebbe la penna del Salgari oppure di Alessandro Manzoni per descrivere l'ansietà di tutti i compagni della nostra società segreta, mentre si aspettava che portassero la minestra. A un tratto, eccola. I nostri colli si allungano, i nostri occhi seguono con grande curiosità le zuppiere e appena la minestra incomincia a riempire le scodelle, tutte le bocche si arrotondano in un largo «Oh!» di meraviglia e un mormorio generale si leva nel quale sono ripetute queste parole «La rossa!» «La rossa!» La signora Geltrude, che gira qua e là dietro le nostre sedie, si ferma ed esclama sorridendo. «Si capisce! Ci sono le barbabietole rosse! Non vedete?» E la minestra di magro, infatti, questa volta è piena di piccole fette di barbe rosse, testimone muti e terribili per la nostra società segreta della ingegnosa nicuizia del cuoco.
«E ora che si fa?»
dico piano al Barozzo. «Ora si fa così!» mormora egli con gli occhi sfavillanti di sdegno e, alzatosi in piedi, girando lo sguardo intorno ai compagni, esclama con la sua voce energica. «Ragazzi, nessuno mangi questa minestra rossa! Essa è avvelenata!» A queste parole i collegiali lasciano cadere il cucchiaio sulla tavola e fissano gli occhi in faccia a Barozzo, esprimendo il massimo stupore. La direttrice, il cui volto è diventato anche più rosso della minestra, accorre e, afferrato il Barozzo per un braccio, gli grida con la sua voce stridula. «Che dici?» «Dico», ripiglia il Barozzo, «che non sono le barbe che tingono di rosso la minestra, ma l'anilina che ci ho messo io». L'affermazione, fatta con tanta precisione e tanta fermezza dal coraggioso presidente della società, uno per tutti e tutti per uno, sconvolge addirittura la signora Geltrude, che resta lì per qualche minuto confusa senza poter nulla rispondere. Ma, infine, l'ira sua terribile esplode in questa frase piena di recondite e minacce.
Tu, ma sei pazzo!»
«No, non sono pazzo!» ribatte il Barozzo. «E ripeto che questa minestra è rossa in causa dell'anilina che vi ho messo io, mentre
avrete avuto tutte le ragioni di diventar rossa di vergogna per il modo con quale la fate. Questa bella frase, detta con quell'accento meridionale così sonoro, ha finito di sconvolgere la povera direttrice, che non sapeva far altro che ripetere: tu, proprio tu! E infine, scostando la sua sedia, ha concluso in un sibilo: va giù in direzione, bisogna che tutto sia spiegato! E ha fatto un cenno al bidello che lo accompagnasse. Questa scena si è svolta così fulmineamente che i convittori, anche dopo l'uscita del barozzo dal refettorio, rimanevano lì ringrulliti, sempre con gli occhi fissi sulla sedia rimasta vuota. Frattanto, la direttrice aveva dato ordine di portar via la minestra rossa e di portare in tavola l'altra pietanza, che era baccalà lesso, sul quale i convittori si scagliarono così affamati che esso oppose invano ai loro denti la più dura e stopposa resistenza. Io, invece, per quanto avessi non meno appetito degli altri, spelluzzicai la mia porzione di baccalà con fare impacciato. Mi sentivo nell'anima lo sguardo fisso, acuto della signora Gertrude che, fin dal primo momento in cui si era alzato da sedere il barozzo, gettando l'allarme contro la minestra di magro, non mi aveva mai levato gli occhi da dosso. Stamani, dopo aver scritto in queste pagine, mi sono accorto che uno dei miei compagni di dormitorio era sveglio. Gli ho fatto cenno di stare zitto e, del resto, anche se non glielo avessi raccomandato, sarebbe stato zitto lo stesso, perché si tratta di un amico fidato, di Gigino Balestra. Gigino Balestra è un ragazzo serio, che mi è molto affezionato, e ormai ho potuto riscontrare in più circostanze che posso contare su lui senza pericolo di essere compromesso. Prima di tutto siamo concittadini. Egli è figlio del famoso pasticcere Balestra, dal quale si serve sempre mio padre, rinomato per le meringhe che ha sempre fresche. Molto amico di mio cognato Maralli, perché è anche lui un pezzo grosso del Partito Socialista. E poi ci sentiamo anche legati di amicizia per la rassomiglianza delle vicende della nostra vita. Anche lui è disgraziato come me e mi ha raccontato tutta la storia delle sue sventure, l'ultima delle quali, che fu la più grossa e che fece prendere al suo babbo la risoluzione di cacciarlo in collegio. È così interessante che voglio raccontarla qui nel mio giornalino. Campassi 1000 anni, mi diceva Gigino, non mi scorderò mai del 1° maggio dell'anno passato, che è e rimarrà sempre il più bello e il più brutto giorno della mia vita. E in quel giorno, evocato da Gigino, io stesso me ne ricordo benissimo. C'era una grande agitazione in città perché i socialisti avrebbero voluto che tutti i negozi fossero stati chiusi, mentre molti bottegai volevano tenere aperto. Anche nelle scuole c'era un certo fermento perché alcuni babbi di scolari, essendo socialisti, volevano che il preside desse vacanza, mentre molti altri babbi non ne volevano sapere.
Naturalmente i ragazzi in quella circostanza si schieravano tutti dalla parte dei socialisti, anche quelli che avevano i babbi di un altro partito, perché quando si tratta di far vacanza, io credo che tutti gli scolari di tutto il mondo siano pronti a dichiararsi solidali nello stesso sacrosanto principio, che sarebbe quello d'andare a fare piuttosto una bella passeggiata in campagna. Difatti, successe che molti ragazzi in quel giorno fecero sciopero e mi ricordo benissimo che lo feci anche io e che per questo fatto il babbo mi fece stare 3 giorni a pane e acqua. Ma pazienza, tutte le grandi idee hanno sempre avuto i loro martiri. Al povero Gigino Balestra è però successo qualche cosa di peggio. Egli dunque, a differenza di me, aveva fatto sciopero dalla scuola col consenso di suo padre. Anzi, suo padre lo avrebbe obbligato a far vacanza se, per una ipotesi impossibile ad avverarsi, Gigino avesse voluto andare a scuola. «Oggi è la festa del lavoro», gli aveva detto il signor Balestra. «E io ti do il permesso di andare fuori di porta con i tuoi compagni. Sta allegro e abbi giudizio». Gigino non aveva inteso a sordo e con alcuni suoi amici era andato a fare una visita a certi compagni che stavano in campagna. Arrivati sul posto, tutti insieme si misero a fare il chiasso e via via il numero della comitiva era andato aumentando, tanto che da ultimo erano non meno di una ventina di ragazzi di tutte le età e di tutte le condizioni sociali, tutti affratellati in una grande baldoria d'urli e di canti. A un certo punto Gigino, che si dava una certa aria per essere figlio di uno dei capi del Partito Socialista, entrò a parlare del 1° maggio, della giustizia sociale e di altre cose delle quali aveva sentito parlare spesso in casa e che aveva imparato a ripetere pappagallescamente. Ma ad un tratto uno della comitiva, un ragazzaccio tutto strappucchiato, gli rivolse a bruciapelo questa inopportuna domanda. «Tutti bei discorsi, ma che è giusta, ecco, che tu abbia una bottega piena di paste e di pasticcini a tua disposizione, mentre noi poveri non si sa neppure di che sapore le siano?» Gigino, in questa inaspettata osservazione, rimase male. Ci pensò un poco e rispose. «Ma la bottega non è mica mia, è del mio babbo!» «E che vuol dire?» ribatté il ragazzaccio. «Non è socialista anche tuo babbo. Dunque oggi, che è la festa del socialismo, dovrebbe distribuire almeno una pasta a testa a tutti i ragazzi, specialmente a quelli che non ne hanno mai assaggiate. Se non comincia lui a dare il buon esempio, non si può pretendere certo che lo facciano i pasticceri retrogradi». Questo tendenzioso ragionamento ebbe la virtù di convincere l'assemblea e tutta la comitiva si mise a urlare. «Ha ragione Granchio!» Era questo il soprannome del ragazzaccio tutto strappato. «Evviva Granchio! Evviva Granchio!» Gigino naturalmente era mortificato perché gli pareva, di fronte a tutti quei ragazzi, di fare una cattiva figura e non solo lui ma anche il suo babbo. Sicché si struggeva dentro di trovare qualche ragione con la quale ribattere il suo avversario. Quando gli venne un'idea che da principio lo spaventò quasi per la sua arditezza, ma che gli apparve poi di tutto possibile esecuzione e l'unica che avesse la virtù in quel frangente di salvare la reputazione politica e sociale sua e di suo padre. Aveva pensato che in quel momento il suo babbo era alla Camera del Lavoro a fare un discorso e che le chiavi di bottega erano in casa nella sua camera, dentro il cassetto del comodino. «Ebbene!» gridò. «A nome mio e di mio padre vi invito tutti nel nostro negozio ad assaggiare le nostre specialità. Ma intendiamoci, ragazzi, una pasta a testa!» L'umore dell'assemblea si mutò come per incanto in un solo grido echeggiò alto e entusiastico, ripetuto da tutte le bocche in ciascuna delle quali serpeggiava la medesima acquolina tentatrice. «Evviva Gigino Balestra! Evviva il suo babbo!» E tutti quanti mossero dietro di lui, compatti con l'ardore e la velocità di un eroico drappello alla conquista di una posizione lungamente vagheggiata o il cui possesso si presenti a un tratto privo di ogni ostacolo. «Sono una ventina fra tutti», pensava intanto Gigino, «e Per una ventina di paste, mettiamo pure una venticinquina, dall'esserci a non l'esserci in bottega, dove ce ne sono a centinaia, nessuno se ne può accorgere. In verità, non varrebbe la pena che per una simile miseria compromettessi il mio prestigio, quello di mio padre e perfin quello del partito al quale apparteniamo. Arrivati in città, Gigino disse ai suoi fedeli seguaci: «Sentite, ora vo a casa a pigliare le chiavi di bottega, fo in un lampo. Voi altri, intanto, venite dall'usciolino di dietro, ma alla spicciolata per non darne l'occhio». «Bene!» gridarono tutti. «Uè!» Granchio osservò. «Non ci farai mica la burletta, eh? Se no, capisci?» Gigino ebbe un gesto di grande dignità. «Sono Gigino Balestra», disse, «e quando ho dato una parola si può essere sicuri». Andò lesto lesto a casa dove c'era la sua mamma e la sua sorellina. Senza farsi vedere, sgusciò in camera del babbo, prese dal cassetto del comodino la chiave di bottega e ritornò via di corsa lanciando alla mamma queste parole: «Vo con i miei compagni, ma tra poco ritorno a casa!» E se n'andò difilato al negozio, guardando a destra e a sinistra per paura che qualche persona di conoscenza della sua famiglia avesse a sorprenderlo durante quella manovra. Aprì la porta scorrevole di ghisa e la tirò su tanto da poter entrare in bottega, e una volta dentro la richiuse. S'era provvisto in casa di una scatola di cerini e con essi accese una candela che il babbo teneva sempre vicino alla porta. Così trovò il contatore del gas, l'aprì e accese poi le lampade della pasticceria. E fatto questo andò ad aprir l'usciolino dietro il negozio che dava in un vicolo poco frequentato. Da quell'usciolino incominciarono a entrare i compagni di Gigino, a uno, a due, a tre. «Mi raccomando», badava a ripetere il figlio del pasticcere, «uno per uno, al più due, ma non mi rovinate, eh?» Ma a questo punto è meglio che lasci la parola allo stesso Gigino Balestra, che, essendo stato il protagonista di quell'avventura comica e tragica a un tempo, lo racconta certamente meglio di quel che potrei fare io. Che il numero dei miei compagni fosse molto cresciuto. Il negozio era addirittura invaso da una vera folla che bisbigliava, girando intorno alle paste e alle bottiglie di risoli, certi occhi che parevano di fuoco. Granchio mi domandò se potevano prendere una bottiglia di rosolio, tanto per non murare a secco, e avendo acconsentito me ne versò gentilmente un bicchiere pieno, dicendo che il primo a bere doveva essere il padrone di casa. E io bevvi, e bevvero tutti facendomi dei brindisi e invitandomi a ribere, sicché si dovette stappare un'altra bottiglia. Intanto anche le paste sparivano, e i più vicini a me me ne offrivano dicendomi: «Prendi, senti com'è buona questa, senti com'è squisita quest'altra!» Proprio come se loro fossero stati i padroni della pasticceria e io il loro invitato. «Chi vuoi che dica, caro Stoppani?» Si arrivò a un punto che io non capivo più nulla. Ero esaltato, mi sentivo addosso un ardore e un entusiasmo che non avevo provato mai. Mi pareva d'essere in un paese fantastico, tutto popolato di ragazzi di marzapane col cervello di crema e il cuore di marmellata, uniti da un dolce patto di fratellanza condita con molto zucchero e rosolio di tutte le qualità. E ormai Anche io seguitavo, come tutti gli altri, a mangiar paste a quattro ganasce e a vuotar bottiglie e boccette di tutti i colori e di tutti i sapori, volgendo delle occhiate di beatitudine in quel campo aperto alla baldoria nella quale si agitavano come fantasmi tutti quei ragazzi che ogni tanto urlavano a bocca piena. «Evviva il socialismo! Evviva il primo maggio!» Io non ti so dire quanto durasse quella grande scena d'ogni dolcezza e d'ogni letizia. So che a un certo punto la musica cambiò a un tratto e una voce terribile, quella di mio padre, rimbombò nel negozio gridando: «Ah, razza di cani! Ora ve lo do io il socialismo!» E fu un diluvio di scapaccioni che piovevano da tutte le parti fra le grida e i pianti di tutta quella folla di ragazzi ubriachi che si accalcavano confusamente verso la porticina cercando di fuggire. Io ebbi un momento di lucido intervallo nel quale, con un volger d'occhi, abbracciai quel quadro bizzarro e sentii in un lampo tutta la terribile responsabilità che mi pesava. Il banco, prima cosparso di centinaia di paste tutte messe per ordine, era vuoto. Gli scaffali attorno erano tutti in disordine e vi si affacciavano qua e là i colli di bottiglie rovesciate dalle quali colavano giù rosoli e sciroppi. In terra era un piaccichiccio di pasta sfoglia pesticciata. Dovunque, sulle sedie, nelle cornici degli scaffali e del banco erano bioccoli di crema e di panna sbuzzata fuori dalle meringhe e ditate di cioccolata. Ma fu solo, come ho detto, in un lampo che io intravidi tutto questo, perché un maledetto scapaccione mi fece rotolar sotto il banco e non vidi né sentii più nulla. Quando mi svegliai, ero a casa, nel mio letto, e accanto a me c'era la mia mamma che piangeva. Mi sentivo un gran peso nella testa e sullo stomaco. Il giorno dopo, 2 maggio, il babbo mi dette 2 once di olio di ricino. La mattina di poi, 3 maggio, mi fece vestire e mi portò qui nel collegio Pierpaoli. Così Gigino Balestra ha concluso il suo racconto con un accento comicamente solenne che mi ha fatto proprio ridere. «E perché a te ti hanno messo in collegio?» mi domandò.
«Per aver pescato un dente bacato!»
«Come?» ha esclamato Gigino al colmo dello stupore.
«Per uno starnuto di un vecchio paralitico!»
ho aggiunto io, divertendomi a vederlo sgranar tanto d'occhi. Poi, dopo averlo tenuto per un bel pezzo di curiosità, gli ho raccontato l'ultima mia avventura in casa del mio cognato Maralli, per la quale fu interrotto il mese di esperimento concesso da mio padre e io fui accompagnato in questa galera. «Come vedi», conclusi, «anche io sono stato una vittima del mio destino disgraziato. Perché se quel signor Venanzio, zio di mio cognato, non avesse fatto uno starnuto proprio nel momento in cui lo avevo avvicinato la lenza con l'amo alla sua bocca sgangherata, io non gli avrei strappato quell'unico dente bacato che gli rimaneva e non sarei qui nel collegio Pierpaoli. Vedi un po', a volte da che può dipendere la sorte e la reputazione di un povero ragazzo». Ho voluto raccontare qui le confidenze che sono corse tra me e Gigino Balestra per dimostrare che siamo legati ormai di intima amicizia e che se stamani egli era sveglio e mi guardava mentre io scrivevo nel giornalino, non avevo nessuna ragione, come ho già detto in principio, di diffidare di lui. Anzi, gli ho detto, in grande segretezza, di queste mie memorie che vo scrivendo. L'ho messo a parte dei miei progetti e gli ho proposto d'entrare nella nostra società segreta. Egli mi ha abbracciato con uno slancio d'affetto che mi ha commosso e ha detto che si sentiva orgoglioso della fiducia che rimettevo in lui. Oggi, infatti, durante l'ora di ricreazione, l'ho presentato ai miei amici che l'hanno accolto benissimo. Il Barozzo non c'era. Da quando ha dato le dimissioni, egli vive solitario e pensieroso e quando ci incontra si limita a salutarci con un'aria triste triste. Povero Barozzo. 20 febbraio. Novità, novità, novità! Me ne sono accadute tante che non ho avuto mai il tempo di scriverle. Anche perché non volevo sciupare le mie avventure descrivendo in queste pagine troppo alla svelta, mentre meriterebbero di essere narrate in un romanzo. Perché la mia vita è un vero romanzo. E io, quando ci penso, non posso fare a meno di ripetere sempre fra me il solito ritornello. Se avessi la penna di Salgari, che volume vorrei scrivere, da far rimanere a bocca spalancata tutti i ragazzi di questo mondo. Peggio che con tutti i corsari rossi e neri. Basta, scriverò come so. E tu, mio caro giornalino, non ti vergognerai. Spero, se le tue pagine sono scritte con poca arte, tenendo conto, in compenso, che sono scritte con grande sincerità. E veniamo dunque alle grandi novità. La prima delle quali è questa, che io in questo momento sto scrivendo sul mio tavolino, in camera mia, di fronte alla finestra che dà sul mio giardino. Proprio così. Sono stato mandato via dal collegio Pierpaoli e questa è certamente una grande disgrazia, ma sono finalmente in casa mia e questo è una grandissima fortuna.